24 mattino.
Ti ricordo che lo Stato è tenuto ad elargire dei rimborsi a chi ha subito catastrofi perché non fa prevenzione. Quindi anche stavolta noi dobbiamo farci l'assicurazione, che costerà migliaia e migliaia di euro, che qua in Romagna non ce la fanno neanche per l'alluvione, hanno detto. Quindi o fanno delle categorie, delle cose protette, degli accordi con le assicurazioni, o se no rimaniamo fregati di nuovo noi.
In relazione all'episodio lì della città metropolitana di Bari, ma perché non c'è nessuno che controlla questi movimenti, queste spese di tutti i comuni italiani? E non mi si venga a dire che non è possibile farlo, in quanto il fisco italiano chiede tutti i singoli movimenti di tutti i conti correnti esistenti in Italia. Quindi i numeri sono assolutamente paragonabili.
Praticamente un editoriale, grazie caro ascoltatore, veramente non c'è nulla da aggiungere su questo. Sul fronte dei risarcimenti e del... poi guardi, ne parleremo alle 8.35, però ieri mi è capitato, vi consiglio, se riuscite a trovarlo, a cercarlo, un bel paper, una ricerca effettuata da una ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si chiama Susanna Paleari, risale al 2019 ma è ancora pieno di tanti elementi in merito a come funzionano i sistemi di assicurazione e di risarcimento all'interno dei paesi europei, calcola 28 paesi. E tenga presente che ci sono addirittura dei paesi, per esempio l'Estonia e la Finlandia, che non danno alcuna compensazione per i danni che ricevono le abitazioni private. Molti paesi organizzano degli schemi di assicurazione nei quali, per esempio, lo stesso paese, lo stesso governo è un assicuratore di ultima istanza, cioè dove non arriva l'assicurazione c'è uno schema governativo che consente di assicurarsi. Altri hanno pensato a soluzioni diverse. In Romania, per esempio, leggo sempre da questo documento di questa ricercatrice del CNR, si è creata una struttura compartecipata dallo Stato e da 12 compagnie assicurative, e sono queste che si occupano di gestire i casi più complicati, cioè quelli che si trovano in zone particolarmente a rischio, tanto per dare un'idea, e che non riescono a trovare delle soluzioni di mercato valide o soluzioni troppo costose. Ci sono delle garanzie dello Stato, eccetera, eccetera. Si può ragionare, a mio giudizio, su tutto questo con delle soluzioni che possono essere miste pubblico-privato, tanto per dare un'idea, per non far sì che ogni volta ci ritroviamo nella stessa condizione. Poi diventa un tema di polemica politica e poi si litiga su mi hai dato rimborsi, non mi hai dato rimborsi, e quello funziona e quello non funziona, mentre invece un metodo di questo genere forse potrebbe essere, per così dire, di aiuto e forse anche un po' più ordinato, e consentirebbe di tenere un po' più in ordine i conti e rendere più prevedibile, no? Anche l'impatto sui conti pubblici di cose di questo genere. Riflessione aperta, e poi ne parleremo alle 8.35. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 9 ottobre, sono le 7.23 minuti e 7 secondi. Carmelo Laurice alla regia, Marco Santoro in assistenza in redazione. Il resto della redazione la conoscete: Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Valentina Pigliautile e Margherita Ina. In qualche modo fate parte della redazione anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. L'apertura dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si dedica, così come molti altri giornali, alle dichiarazioni del ministro Giorgetti di ieri: catasto, caccia alle case fantasma e a chi ha utilizzato il super bonus. Ma Sole 24 Ore che riporta nella foto notizia anche qualcosa che non si... sapeva, l'eredità di Del Vecchio Installo, il patrone, il fondatore di Luxottica, c'è spaccatura tra i soci Delfin, che è la controllante, insomma, no? Contrasti sulla successione. Casa, nuove regole per il catasto, la mette più morbidamente il giornale. La Repubblica, bonus casa, arriva la tassa e ci va giù più brutale. Più tasse per chi ha utilizzato i bonus, è il titolo del Quotidiano Nazionale. Super bonus, rendite più alte, il titolo del Messaggero. Tasse sulle case del super bonus, è il titolo della Stampa. Anche se poi, anche qua, no? Sì e no, e lo vedremo all'interno nei pezzi che sono dedicati a questo. Libero invece si occupa di quello che dicevamo ieri, Schlein, che punterebbe a una patrimoniale europea, e quindi neuropatrimoniale PD è il titolo di Libero. Il Riformista, altri si soffermano sul voto di ieri per il giudice costituzionale. Il Riformista, un titolo brillante, una scelta brillante di titolo: la strategia dell'astensione. Consulta, CDA Rai, Medio Oriente, l'opposizione soffre di aventinite cronica, elettorato scoraggiato, alternative e leadership non si costruiscono così. Giudice costituzionale, manca l'aiutino, il titolo dell'Unità, manca l'aiutino di Conte e il golpetto di Meloni sfuma. Consulta, Meloni fallisce la spallata, l'opposizione unita blocca la destra, il titolo di Domani. Attentato è il titolo del Manifesto sullo stesso argomento. Consulta, vuoto l'elezione, il titolo del Corriere della Sera. Mentre invece si dedica alla giustizia il Fatto Quotidiano: con questa riforma niente inchiesta a Toti, intercettazioni lampo, il PM di Genova pinto sulla norma in aula da oggi in aula quella norma che prevede un limite di 45 giorni alle intercettazioni. Nelle indagini complesse in un mese e mezzo capisci solo chi stai ascoltando, dice il PM. I parenti delle vittime processano Conte, il titolo della Verità, prima drammatica seduta della commissione d'inchiesta sul Covid. E poi una causa contro AstraZeneca e parte dall'Italia, sapeva dei rischi mortali col suo vaccino, sono i titoli, sono il virgolettato, ovviamente, la Verità. Allora, vorrei iniziare oggi, se riesco a recuperare esattamente quello da cui volevo iniziare, mi perdo pezzi di giornale in maniera devastante, eccolo qua. Vorrei iniziare da un caso che abbiamo discusso infinitamente l'anno scorso, un paio di anni fa, e che adesso sta creando un nuovo problema e che potrebbe essere un problema politico. Vi ricordate quanto abbiamo discusso del rigassificatore di Piombino? All'infinito, mi pare di poter dire. Nel momento di massima crisi, massima necessità di diversificare le forniture di gas, c'era il tema della nave Golar Tundra, che poi è stata effettivamente attraccata al porto di Piombino e da là appunto rifornisce di gas, riceve gas liquefatto e lo rigassifica immettendolo nella rete italiana. Grandi polemiche, il sindaco di Piombino che protestava, le accuse di essere nimby, sindaco di Fratelli d'Italia, quindi si trovò questa soluzione politica. Toti, allora governatore della Liguria, disse: ok, quando ha finito, cioè solo 3 anni a Piombino, poi ce la prendiamo noi. Oggi il quotidiano La Repubblica, nella sua edizione fiorentina, ci fa capire che le cose, visto che Toti non è più presidente della regione Liguria, potrebbero non andare così. E la sindrome, mettiamola così, da pre-campagna elettorale, coglie entrambi i candidati alla regione Liguria, tanto Bucci quanto Orlando. Mentre Gianni dice va rispettata l'ordinanza che prevede la sua presenza in Toscana per 3 anni, le frasi di Bucci. Vi leggo le frasi di Bucci, eh. Va tenuto a Piombino perché c'è già la dorsale coi tubi. Inutile fare 450 milioni di euro di tubi e poi spostarlo. Se poi il presidente della regione Toscana e Orlando si mettono d'accordo, visto che sono dello stesso partito. Io farò quello che serve. Andrea Orlando si schiera senza nemmeno più una sfumatura di dubbio. Io mi sono candidato perché me lo hanno chiesto i Liguri, non i leader nazionali, non la Meloni. Io farò quello che serve alla Liguria e quindi dirò no, anche a costo di scontrarmi con Gianni. ha detto l'ex ministro PD al dibattito tra i 7 candidati 2 giorni fa a Genova. Vi leggo ancora Bucci, no, Gianni, ecco. A me interessa che venga rispettata l'ordinanza che ho fatto, che stabilisce che la nave lì a Piombino sta 3 anni e stop. Poi non è detto che debba andare in Liguria. E chissà, nel momento nel quale la dovessero spostare, quale regione si candiderà. Beh, immagino non certo la Sardegna, che sta ancora aspettando la metanizzazione e che nel frattempo è al centro della scena. Luca De Carolis intervista la presidente Alessandra Todde per un caso che viene chiamato un po' NIMBY, no? Not in my backyard, non nel mio cortile, è quello delle energie rinnovabili. Todde, che ha ricevuto l'attacco di Beppe Grillo per quella legge della quale più di una volta abbiamo parlato, che prevede che di fatto il 99% del territorio sardo non possa ospitare impianti di rinnovabili, o fino al 99% del territorio sardo, in quanto vincolato. Evidentemente, dice Todde, Beppe Grillo non ha letto la nostra legge regionale sulle aree idonee per le energie rinnovabili, altrimenti non avrebbe scritto quel post sulla Sardegna che vorrebbe il carbone. Da lui c'è solo un continuo antagonismo nei confronti del Movimento 5 Stelle. Da qui al 2030, dice Todde, a De Carolis la regione stanzierà quasi 1 miliardo per le rinnovabili, ma quello sardo non può diventare un paesaggio industriale con uno sfruttamento indiscriminato. Faremo la transizione verde, varando un piano energetico che non viene rinnovato da anni e arrivando a creare una società energetica regionale per tagliare il costo delle bollette per cittadini e imprese. Però qua non c'è scritto, insomma, in che modo, in quali luoghi e come verranno scelti i luoghi nei quali questi impianti verranno messi. Avviciniamoci alla questione delle aule di giustizia con la questione della sentenza che riguarda il PM del processo in Nigeria, De Pasquale, andando però in un'altra aula di giustizia, quella del Consiglio di Stato. Vi riporto rapidamente sulle cronache locali, perché mi pare una sentenza interessante, anche questo è stato un enorme tema di discussione. Il Comune di Firenze aveva fatto una norma per la quale anche gli adulti, anche gli over 18, devono indossare il casco quando vanno sul monopattino elettrico, su quelli anche affittati. Il Consiglio di Stato gli ha detto no, non potete farlo. Nonostante, ne scrive Pietro Mecarozzi sul Quotidiano Nazionale, l'alto e nobile intento, così dice il Consiglio di Stato, quindi ci inchiniamo. L'alto e nobile intento del Comune di Firenze di evitare incidenti stradali, la normativa in materia di uso del casco o meno sui monopattini è prerogativa esclusiva del Parlamento. Poi possiamo discutere se si debba mettere in una sentenza un giudizio su un intento alto e nobile, cioè, magari nel giudizio si può dire semplicemente: guardate, caro Comune di Firenze, queste cose devono essere decise a livello nazionale e quindi è qualcosa che non potete decidere. Comunque, il Comune aveva fatto aveva detto che era stato fatto ricorso da una di queste società di noleggio, il Comune aveva detto che ci sono zone ad elevata densità pedonale, tutto questo può dar luogo ad un incremento del numero di collisioni. Insomma, Firenze è una città difficile per la mole di persone che affolla le vie e per gli spazi che almeno il centro della città offre. Il Consiglio di Stato gli ha detto: guardate, non potete farlo, perché questo crea la frammentazione su base locale di un tessuto di regole che deve rimanere unito. Niente male. Pausa e poi il processo in Nigeria.
24 mattino.
Mi ricorda un amico, un ascoltatore che fu, tra l'altro, esattamente, che, o meglio, non fu, che Andrea Orlando era ministro del governo che trattò la permanenza del rigassificatore a Piombino per soli 3 anni, tra le altre cose. E a Beatrice rispondo: ha ragione, non si è capito bene il commento niente male sulla sentenza del Consiglio di Stato in merito ai caschi sui monopattini a Firenze, e chiedo scusa, nel senso che era una valutazione giornalistica, cioè la notizia era un niente male a dire la notizia mi sembra interessante, non era un niente male a dire il Consiglio di Stato fa bene, il Consiglio di Stato fa male, fa bene il Comune di Firenze, fa male il Comune di Firenze, non era un giudizio di questo tipo. Beatrice che dice è per la protezione delle persone, mi sembri molto limitato di testa. Calma Beatrice, va bene, grazie comunque per l'osservazione perché consente di chiarire. Dunque, le aule di giustizia e il processo Eni Nigeria, sul quale ci siamo soffermati, come sapete, più di una volta. Dunque, 8 mesi per l'ex procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e l'allora PM di Milano Sergio Spadaro. Ne scrive Sandro De Riccardis a pagina 8 del quotidiano La Repubblica. Condanna davanti al Tribunale di Brescia per rifiuto di atti d'ufficio. Non avrebbero... Vabbè, sì, bisogna aspettare la Cassazione, sì, è vero. Vabbè, teniamo questo condizionale. Non avrebbero depositato, secondo la ricostruzione dell'accusa fatta propria dal Tribunale, documenti e prove favorevoli a Eni nel processo su una presunta maxi tangente da $1 miliardo per la concessione di un giacimento petrolifero in Nigeria. Tangente che i tribunali hanno accertato non c'è mai stata. Il Tribunale ha però concesso ai magistrati le attenuanti generiche e anche, contrariamente alla richiesta dei PM che riscontravano il pericolo di recidiva, la sospensione condizionale della pena con la non menzione. Questo poi vuol dire che De Pasquale, che non sarà più procuratore aggiunto, resta un semplice PM, ma resta ad esercitare il suo ruolo. Come dicevamo, la ricostruzione di questa tangente era stata demolita nella sentenza milanese di assoluzione. C'erano le chat rivelatesi false tra il principale accusatore e i vertici Eni, in cui si parlava della sua riassunzione se avesse ritrattato le accuse di corruzione, conversazioni collocate in un arco temporale in cui quelle utenze non potevano essere in uso al manager Eni perché erano inattive. Tutto questo sarebbe stato nascosto, secondo il giudizio dei magistrati di Brescia. Ne trae qualche conclusione, tra gli altri, in maniera un po' brutale, se vogliamo, il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, in apertura del giornale, il quale mette insieme, questo mi sembra una lettura interessante, quindi ve la propongo, poi comunque la pensiate naturalmente. Mette insieme questa sentenza con quella con la quale Pier Camillo Davigo è stato condannato in corte d'appello a Brescia a 1 anno e 3 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio per la vicenda dei verbali di Piero Amara nell'ambito della loggia Ungheria, ve lo ricorderete. Non è tanto una storia, definisce pigri, no? Quelli che dicono che è la nemesi del purismo, gareggiando a fare i puri troverai sempre uno più puro che ti è pura. I due tasselli vanno esaminati cambiando inquadrature, concentrandosi su quello che è diventato il destino inesorabile degli ex PM di Mani Pulite. Diventare protagonisti di un processo speciale, ancora agli albori, finalizzato a mettere a nudo l'oscenità di una repubblica fondata, così dice Cerasa, sull'impunità dei magistrati. De Pasquale in fondo è stato condannato in primo grado per questo, per aver pensato di poter fare prevalere senza pagarne le conseguenze la logica del teorema sulla dottrina dei fatti. Davigo in fondo è stato condannato per questo, per aver pensato di poter violare il segreto istruttorio senza pagarne le conseguenze per raggiungere un fine considerato più importante del rispetto delle regole. Mi sembrano due punti interessanti, li lascio alla vostra riflessione. Aprirei a questo punto il capitolo economico che comprende una serie di elementi, di cui il primo è la questione del catasto, la caccia alle case fantasme a chi ha utilizzato il 110%, per stare al titolo del Sole 24 Ore. E per stare all'avvio invece del pezzo di Gianni Trovati, la caccia alle risorse per tenere i saldi di finanza pubblica sui binari tracciati dal piano strutturale di bilancio, che busserà anche alla porta dei proprietari di case, non di tutti, ma di chi ha utilizzato il superbonus per migliorare a spese dello Stato il proprio immobile senza che il catasto abbia mosso ciglio, e di chi negli archivi catastali non è ancora mai arrivato. Non si tratta di fare l'aggiornamento dei valori di mercato che la Commissione europea ci ha chiesto ripetutamente, dice Giorgetti, ma di andare a cercare le case fantasma e soprattutto di precisare, come dice una norma della precedente legge di bilancio, che chi fa le ristrutturazioni edilizie è obbligato ad aggiornare anche i dati catastali. Cioè qua il punto è che chi ha ristrutturato non ha aggiornato i valori catastali, cosa che avrebbe dovuto fare. E quindi si tratta di andare a caccia di queste persone. Marco Mobili e Giovanni Parente ci portano invece nelle pieghe dei numeri forniti dall'Ufficio parlamentare di bilancio sulla riduzione dell'evasione IVA, che paiono particolarmente interessanti alla luce delle micidiali battaglie che sono state fatte contro la fatturazione elettronica. L'ultimo dato disponibile è relativo al 2021, su quanto sfugge all'erario. No, scusate, non è dell'Ufficio parlamentare di bilancio il dato, chiedo scusa. È l'ultima relazione sull'economia non osservata e sull'evasione tributaria. Quello che sfugge all'erario è complessivamente pari a 82 miliardi di euro, un'enormità. Il bicchiere però è mezzo pieno, perché se si guarda la dinamica dell'ultimo quinquennio, il gap si sta riducendo, quasi 26 miliardi di euro. A pesare su questa flessione per circa il 70% è la contrazione dell'evasione IVA, che in pratica si è dimezzata. A questo hanno contribuito l'allargamento dello split payment nel 2017, l'introduzione della fatturazione elettronica per alcune categorie di soggetti nel 2018 e la sua generalizzazione nel 2019. C'è anche un altro aspetto che può aver influito, obbligando alla tracciabilità dei pagamenti e quindi con un effetto in termini di contrasti di interessi. In tutto ciò si continua a parlare di tasse sui cosiddetti extra profitti, in particolare delle banche. Un'intervista molto dura realizzata a Gianluca Paolucci sulla Stampa a pagina 3 con Antonio Patuelli, il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, il quale dice: ci sono gli interessi corrisposti dagli istituti di credito, ovvero la quota di tasse sui rendimenti finanziari. Questi aumentano del 296%, passando da 1 miliardo e 82 milioni a 4 miliardi e 289 milioni. Ciò significa che le banche hanno aumentato di 4 volte gli interessi pagati. Vuole dirci, chiede Paolucci, che la tassa sugli extra profitti per le banche è già stata pagata? Quali extra profitti? Non ci sono extra profitti. Salvini però ha detto che gli extra profitti delle banche ammontano a 40 miliardi. Quelli sono gli utili. Se tutti gli utili sono extra profitti, allora è finito il mondo. Poi parliamoci chiaramente. Io concordo con il ministro dell'economia quando parla dell'articolo 53 della Costituzione. Questo articolo dice che le tasse sono progressive rispetto al reddito nel caso delle imprese agli utili. Non è che l'articolo 53 dice che lei ha un'aliquota e io ne ho un'altra. Dice che le banche hanno un addizionale IRES del 3,5% rispetto alle altre attività, un addizionale IRAP dello 0,75%, cita tra l'altro una cosa interessante, l'elemento storico, il tema delle entrate fiscali, delle uscite, di come si ragiona sul bilancio pubblico. E Einaudi e Giolitti avevano il libro dei conti. Tutte le settimane annotavano tutte le uscite e tutte le entrate. Nessuno dei due pensava che le entrate dovessero inseguire le uscite, erano le spese che dovevano limitarsi alle entrate. Pausa.
24 mattino.
Dunque, una volata sulla politica, volata nemmeno troppo. Innanzitutto il voto di ieri per l'elezione del giudice costituzionale, dove la maggioranza di governo ha indicato un uomo che è considerato, aperte virgolette, il padre del premierato, il costituzionalista Marini. Scrive Lina Palmerini il suo Politica 2.0 sul Sole 24 Ore. In realtà non c'è scandalo nell'indicare un nome di area, anche se molti fanno notare che si tratta di un consigliere giuridico della Premier in carica, quindi ai confini dell'opportunità. Ma c'è un tema di strategia politica, che infatti si ripropone. Cosa fa ora la Presidente del Consiglio? Che strada sceglie? Un paio di giornali, che hanno sentito ambienti vicini, se non vado errato Il Messaggero e Il Giornale, raccontano che avrebbe intenzione di andare avanti, di riproporre il nome in occasione di ogni votazione per il giudice costituzionale. In effetti voleva eleggere il suo candidato, scrive Palmerini, pensando di poter spaccare il centrosinistra, ma ora che questa strategia è fallita, insistere non sembra la via giusta. Anche perché adesso la prova diventa più complessa. Presto, infatti, scadranno altri 3 giudici, portando la consulta alla soglia minima di 11 componenti. In pratica, se uno dei giudici dovesse assentarsi, si bloccherebbe la funzionalità di uno degli organi dello Stato, su cui si regge l'equilibrio dei poteri. Ecco, Meloni potrebbe correre il rischio di veder compromessa la macchina costituzionale se non provvede in fretta. Il mandato di questi 3 giudici scade a metà dicembre e dunque tra non molto, soprattutto se si considera che per le prime 3 votazioni occorrono i 2/3 e solo dalla quarta il quorum si abbassa ai 3/5, una soglia che rivela lo spirito dei costituenti per dialogo e condivisione. Vedremo come andranno le cose. C'è un altro fronte, tra l'altro ci sarà, la Corte Costituzionale sarà chiamata a decidere se sullo svolgimento del referendum sull'autonomia. C'è un altro fronte che mi pare abbastanza aperto, che è proprio quello dell'autonomia. C'è un'intervista interessante, mi pare di poter dire, a pagina 4 della Repubblica con il ministro Nello Musumeci, ministro della protezione civile. Vi leggo il titolo: rallentiamo, l'autonomia non parta subito, non cedo la protezione civile. Chissà cosa ne pensano i presidenti di regione che l'hanno richiesta, in particolare quelli della Lega. La premessa dice che sono un autonomista convinto, però guardi, non posso esserlo su una materia come la protezione civile, non posso esserlo perché è un tema che riguarda la sicurezza nazionale, dice a Tommaso Ciriaco. Senta, la protezione civile è già materia concorrente, quindi è già gestita dallo Stato e regioni, e quindi le domando e mi domando: cos'altro dobbiamo delegare? Beh, pare una presa di posizione, visto che è stata la richiesta che è arrivata dalle regioni, cioè la prima richiesta arrivata dalle regioni è stata quella appunto di delegare la protezione civile. Vedremo. Se dovessi scegliere un personaggio politico al centro della scena, scavando un po' nelle pagine dei giornali, è il ministro della difesa Guido Crosetto. C'è una pagina ampia di Francesco Verderami, che è un retroscena, pagina 6 del Corriere della Sera, come racconta quella che si definisce il mistero della protesta di Crosetto, che diserta il Consiglio dei Ministri. Se si eccettua la presenza al Consiglio dei Ministri che ha formalizzato la nomina di Luciano Portolano a capo di Stato Maggiore della Difesa, nel governo hanno contato una decina di sue assenze. Tante, scrive Verderami, per un ministro della difesa, soprattutto in una stagione per nulla ordinaria, con i conflitti in Ucraina e Medio Oriente che alimentano il disordine mondiale. In questo contesto misterioso pare che Crosetto non abbia motivato a Meloni le ragioni del distacco, magari con una richiesta d'incontro o con una telefonata. Le attenzioni si concentrano sul conflitto, così viene messo tra virgolette da Verderami, tra il ministro e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano sull'operato dei servizi. Materiale incandescente, scusate, che aveva prodotto tensioni nei giorni di fine estate, quando nel pieno del caso di dossieraggio che ha colpito anche il rappresentante della difesa, erano diventate di dominio pubblico le critiche di Crosetto verso i vertici dell'AISE contenute nell'esposto presentato alla Procura di Perugia. Una situazione delicata. Simone Canettieri sul Foglio, in un pezzo che si intitola, aperte virgolette, qui niente telefoni, prego, entra pure, lascia il telefono fuori dalla mia stanza. A Palazzo Baracchini, sede del Ministero della Difesa, questa gentile richiesta di Guido Crosetto ormai è una consuetudine. Con garbo e fermezza chiede a chiunque lo vada a trovare, da lui convocato, di non portarsi dietro alcun dispositivo prima di mettersi seduto nel suo ufficio. Il ministro teme di essere registrato e dunque spiato. Beh, signori miei, se è veramente così, è una cosa... è gravissimo il caso Striano e l'abbiamo detto in più di un'occasione, ma che il ministro della difesa non si fidi, no, ad avere telefoni intorno, è una situazione, mi pare, di una gravità inaudita. Ultimi 2 spunti che vi voglio dare. Il primo è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come vanno le cose sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Ve lo dico, male. E qua sono invece i dati dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, citati Emanuela Perrone e Gianni Trovati. C'era già, mi pento un po' perché nelle pieghe del pezzo di Gianni Trovati di ieri c'era già questo dato, però ve lo ripropongo oggi. La spesa del 2024, vi basti il titolo, su 44 miliardi previsti ne sono stati spesi 8,9. Ok? Siamo a livelli di spesa bassissimi. In parte può dipendere da un mancato aggiornamento del sistema informatico, non completo aggiornamento del sistema informatico che se ne occupa, ma la distanza è talmente enorme che è evidente che non siamo in linea. Secondo, la nuova legge sulla concorrenza parte dalla Camera, il nodo, indovinate qual è ancora quello dei tassisti, i quali ieri sono intervenuti, o meglio, un'associazione, Unione Radio Taxi d'Italia, facendo la proposta: se c'è tanta domanda dobbiamo aumentare le tariffe, esattamente come fa Uber, suscitando la rabbia di fatto di tutte le altre sigle sindacali. Mi sa che ne torneremo a parlare. Il GR.